With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Dani, pensi che arriveremo mai al momento in cui un allenatore virtuale, una AI o una IA, batterà, che ne so, Pep Guardiola?
Guarda, ho letto di giocatori di Go, che è lo sport più difficile del mondo dal punto di vista mentale, più difficile degli scacchi, sono stati battuti dal computer.
Mi Quindi stai dicendo che anche... se un computer dice a Lionel Messi che deve giocare terzino, Lionel Messi deve andare a fare il terzino? Ma stiamo scherzando?
Beh, ma tanto Guardiola ti direbbe che Messi è comunque il miglior terzino al mondo, no?
Questo è vero. Sono tempi bui, Dani. Sono tempi bui. Sei pronto per iniziare...
La puntata numero 12.
Sì, esatto. E allora questa è la puntata numero 12 di Lobanowski, il podcast di tattica di Fenomeno, fenomeno.eu, fatto in collaborazione con Spreaker. Lo trovate quindi ovviamente su fenomeno.eu, su Spreaker, ma anche su Spotify o magari su altri su altre piattaforme aliene di cui noi non siamo a conoscenza. Io sono Daniele Manusia, davanti a me c'è Daniele Morrone.
Fatevi sapere di altre piattaforme se ne avete.
Sì, esatto. E vi chiediamo scusa per la puntata passata in cui abbiamo registrato mentre ci scaldavamo per una partita di calciotto. Ci sembrava una bella idea. Qualcuno si è lamentato della qualità dell'audio. Per questa puntata abbiamo deciso di non usare la consonante E da questo momento in poi.
No dai, a parte gli scherzi, però quel qualcuno può essere invitato alla nostra partita di calciotto se vuole, così possiamo parlare in
diretta. Per la nostra partita di calciotto c'è una fila che arriva fino all'angolo del palazzo, quindi no, mi dispiace, Daniele ha fatto una promessa che non può mantenere. In realtà diciamo che sono tempi bui perché abbiamo chiuso il 2019, è iniziato il 2020 tra polemiche più o meno strumentali, c'è tanta disinformazione. E si è discusso tanto di un litigio tra Antonio Conte e Fabio Capello, in cui Fabio Capello ha detto in TV che il punto di forza dell'Inter di Conte è il contropiede, poi ha corretto il tiro dicendo la ripartenza, poi ha corretto
se preferiva Conte,
un termine moderno. E Conte in realtà ha rifiutato, ha detto che non è quella la cosa che definisce il gioco della sua squadra, e i giornali italiani lo hanno dipinto come una persona suscettibile che fa contropiede senza rendersene conto.
E che non c'è niente di male a fare contropiede, male. Non bisogna vergognarsi.
Perché di fondo a queste polemiche che sono... questa precisa polemica è squisitamente italiana.
Sì, nel esatto. Senso,
ci sono state polemiche simili altrove. In Inghilterra si parla tantissimo di VAR, anni fa si parlava del gioco di lanci lunghi contro il tiki-taka, anche lì demonizzato. Però questa polemica qui invece è proprio tipica italiana, perché per una fetta di pubblico, questa è la mia interpretazione, il calcio all'italiana, astrattamente difensivista e astrattamente di contropiede, è comunque un calcio con una sua nobiltà da, come dire, da contrastare appunto invece al calcio dei fighetti che fanno possesso palla.
Sì, inoltre è anche sotto attacco, perché adesso per essere un allenatore di alto livello devi dire che fai il fighetto e fai il famoso giochista, e invece
esatto, è stata inventata quella parola orribile,
sì, esatto.
Giochista, e quindi cioè, appunto è una polemica che mischia discussioni morali con invece cose pratiche e reali per gli allenatori di calcio. E noi quindi ci troviamo a fare una puntata in cui vorremmo partire dalla domanda alla base, che cos'è il contropiede, perché nei giorni dopo c'è stato anche chi ha detto va bene, ok, l'Inter non fa contropiede, però è come se giocasse in contropiede, o qualcun altro ha detto dai no, in realtà quello dell'Inter è contropiede, anche se in realtà gestisce il pallone dalla difesa. Prima però di definire il contropiede, che cosa faremo tra un secondo, adesso definiamo il contropiede, sì, parliamo di alcuni principi, poi questo lo diciamo perché se magari avete voglia di fare qualcos'altro non ci offendiamo se chiudete la puntata, basta che non ce lo diciate. E dopo parleremo di quattro gol in particolare dalla Serie A di quest'anno, che illustrano alcuni principi e che possono aiutare magari appunto a visualizzare e anche a capire che non stiamo parlando di aria fritta, ma di cose che poi si materializzano in qualche modo in un campo da calcio.
Sì, dobbiamo quindi iniziare dicendo che nel calcio ci sono quattro fasi di gioco: la fase offensiva, la fase difensiva e la transizione offensiva e la transizione difensiva. Qual è la differenza tra queste fasi? Mi sembra evidente anche semplicemente a dirlo, ovvero la fase offensiva è quando la squadra ha il pallone, la fase difensiva è quando la squadra si difende da una squadra
quando
con il pallone.
Quando ce l'ha l'altra.
Esatto. Pallone. La fase di transizione offensiva è quando tu recuperi il pallone. Quei secondi lì sono la fase di transizione offensiva, la fase di transizione difensiva è quando tu perdi il pallone.
Sì, esatto, le transizioni sono state inserite per distinguere quei momenti in cui la squadra non è ancora nella propria forma ideale offensiva, sì, nella propria forma difensiva, e quindi stai passando da una struttura all'altra e sono quei momenti tra l'altro in cui probabilmente nel senso statisticamente ci sono anche più spazi che involontariamente una delle due squadre ha creato, ma diciamo volevo fare una piccola premessa sul fatto che questi termini sono termini tecnici, no? Sì. Molti vengono dai corsi per allenatori, quindi da Coverciano, insomma anche da altre nazioni di tutto il mondo, e quanto servono al pubblico? Diciamo, se veramente si usassero tutti i termini tecnici sarebbe un macello, perché
sì, c'è un bizantinismo al riguardo ormai.
Esatto, lì si arriva a distinguere una palla che viene data non rasoterra, che passa davanti o dietro il difensore, in diagonale o in orizzontale, insomma ci sono veramente distinzioni fatte per definire la casistica di ogni singola giocata. Il contropiede, a tal proposito, è un termine che è sia nel linguaggio comune, perché no, oh Daniele mi hai preso in contropiede, no? Sì, adesso l'ho preso in contropiede,
chissà,
perché
chissà da quanto si diceva questa cosa.
Esatto, tu non te l'aspettavi che facessi questa cosa, però in realtà appunto c'è anche il senso sportivo calcistico della parola, che però anche è piuttosto vago, perché sì, appunto l'ha dimostrato la polemica stessa in cui più o meno nessuno sapeva di che cosa si stava parlando, però in realtà è una strategia al massimo. Una squadra può decidere di puntare sul contropiede, ma il contropiede è soprattutto una tipologia di azione.
Esatto, che diventa ovviamente una strategia se tu decidi di utilizzarla come principale modo per sviluppare la tua partita.
Detto ciò, non è un vero e proprio termine tecnico, nel senso non è che ci sono allenatori che codificano il contropiede, perché è proprio per definizione, per storia e per cultura basato sullo sfruttare lo spazio che lascia la squadra avversaria quando attacca.
Sì, sostanzialmente la squadra avversaria quando è in fase offensiva si disporrà in un certo modo nella metà campo avversaria.
Saliranno i terzini, ad esempio.
Esatto. Perderà il pallone ad un certo punto.
Si spera, perché sennò...
Quindi c'è la fase di transizione difensiva di questa squadra che ha perso il pallone. Può essere quindi in una fase in cui non si trova con il terzino nella posizione giusta, o magari l'attaccante è troppo davanti, o magari il centrocampista è troppo
esterno.
O magari un difensore scivola. Il contropiede è attaccare in quel momento la squadra avversaria, risalendo il campo in velocità e quindi sfruttare la loro fase di confusione perché sono disorganizzati.
E quindi prevede sia un baricentro piuttosto basso, perché sennò questi spazi
non ci sono.
Offensivi, la squadra non si sbilancia, no? Anche se appunto poi il gegenpressing, la riaggressione sono andati a sfruttare degli spazi ridotti in fase offensiva, che prendono questo in senso appunto metaforico in contropiede delle squadre avversarie, ma quello non è un contropiede, quella è una transizione offensiva giocata tra l'altro nella metà campo avversaria, quindi non si può prestare all'idea culturale di contropiede che si associa ad una squadra che si abbassa, lascia l'iniziativa alla squadra avversaria e che poi attacca. E un altro aspetto secondo me importante è che si associa alla disorganizzazione.
Esatto.
Nel senso, non è l'azione di contropiede, non può essere coordinata perché non sai né dove recuperi palla.
Bravo.
Né dove sono i tuoi giocatori, né dove sono quelli avversari.
Si basa principalmente sul fatto che tu ti adatti al sistema avversario, lo scegli tu come farlo, però ti adatti al sistema avversario per non farli segnare. Quindi, ad esempio, io copro molto il centro con tre difensori, tre centrocampisti, loro perdono palla e io improvvisamente avanzo. Avanzerò ovviamente con una punta, forse un esterno, ma non è che l'allenatore in allenamento prova ogni singola volta dove starà la squadra avversaria, non puoi farlo.
Esatto, anche perché queste sono cose che sono anche lasciate alla libera interpretazione dei giocatori,
sì,
nel senso non c'è niente, veramente niente di male nel contropiede, fa parte quasi della natura dello sport oltre che della cultura,
sì,
e della storia, però da qui appunto a dire che qualsiasi azione che parte dal basso, dalla propria area sia un contropiede è proprio tecnicamente sbagliato, cioè
sì,
l'allenatore non può essere d'accordo perché lui non la definisce in quel modo, quindi è come se parlaste dello stesso oggetto utilizzando due parole diverse,
sì, non è
o anzi con la stessa parola indicate due oggetti diversi.
Sì, diciamo, perché Conte in realtà se l'è presa in quel caso, perché loro stavano dicendo che lui ogni volta che l'Inter recuperava la palla andava verso l'area avversaria e quindi faceva un contropiede, cosa che Conte ovviamente ti dice ma come, e io che faccio giocate codificate, che metto insieme Lukaku e Lautaro in posizioni precise per sapere dove si deve trovare uno, dove si deve trovare l'altro, mi dici che faccio un contropiede.
No, e poi che presso in alto,
che
gestisco il pallone dal basso. Comunque queste cose le vedremo tra poco,
sì,
perché il punto qual è? Abbiamo parlato delle fasi, abbiamo parlato di un tipo di azione in contropiede, ma in realtà tutto questo può sottostare o meno a determinati principi. Gli allenatori allenano i principi, non allenano, poi possono anche allenare,
no,
delle giocate,
esatto,
meccanizzate,
delle giocate, dei pattern, si
tra
dice
l'altro,
in questo caso
nel caso di Conte proprio abbiamo preso proprio un allenatore che allena anche le giocate a memoria.
Sì, il suo successo è proprio questo, le sue squadre a volte sembra, dice, giocano quasi a memoria Lukaku e Lautaro, non è quasi a memoria, letteralmente
a memoria.
Perché si mettono lì e provano queste cose in allenamento.
Esatto, però anche Conte ha dei principi di base,
sì,
perché quando appunto rifletti sulla tua fase offensiva e la tua fase difensiva, puoi scegliere come farla. Chiaramente un po' dipenderà anche dall'altra squadra, però diciamo ad alto livello, soprattutto una squadra che vuole giocarsela alla pari con la squadra che ha davanti, può, è libera di scegliere che cosa faccio. Vado ad aggredirli nella loro metà campo, posso arrivare fino al portiere, posso aggredire uno dei due centrali in modo che la palla vada all'altro. Insomma, puoi avere un atteggiamento più o meno propositivo. La tua difesa può avere un baricentro più o meno alto, puoi dire appunto vado ad attaccarli nella loro metà campo con la difesa alta, con accetti anche dei rischi, tipo quello del lancio lungo. La stessa cosa vale quando hai la palla, puoi dire che cosa faccio con la palla, io la costruisco con il mio portiere, con i miei difensori, o cerco di raggiungere immediatamente, che ne so, la punta o il trequartista alto o vattela a pesca.
Sì, questi sono tutti quanti principi di come vengono sviluppate le fasi di gioco, molto semplicemente.
Esatto, e che definiscono l'identità tattica di una squadra. Determinare poi quale sia il singolo principio, addirittura nel caso del contropiede, la singola azione che descrive l'identità tattica di una squadra è estremamente difficile, perché le squadre utilizzano diversi strumenti.
Qualunque squadra può fare un contropiede, perché abbiamo detto cos'è il contropiede, e ci sono squadre che lo fanno di più, ci sono squadre che lo fanno di meno. Dire che una squadra gioca in contropiede è una cosa molto, molto seria da dire, nel senso che vuol dire che quella squadra utilizza questa strategia tantissimo,
sì, poi non
che
è...
ne fa il fondamento principale del proprio
okay,
gioco
si...
Ma quale squadra nel 2020, quale squadra dice soltanto faccio questa cosa?
Ma si può anche, guarda, si può anche arrivare a dire di alcune squadre che fanno soprattutto quella cosa, o la fanno bene, o hanno dei giocatori che la fanno bene e ha guadagnato effettivamente. Noi adesso andremo
sì,
a parlare di un gol fatto effettivamente in contropiede da una squadra, e lì dipende anche dai giocatori che hai, le caratteristiche che hai. Ma il punto è, una squadra come quella dell'Inter, come quella di Conte, non può essere descritta né solo sulla base della pressione alta, perché a volte non funziona e devono scivolare all'indietro in una fase di difesa più diciamo statica, che possiamo definire posizionale, che può avere un baricentro più o meno alto. Quando affronta una squadra forte, l'Inter si abbassa anche molto, quindi è una squadra che può andarti a prendere alla tua bandierina, alla bandierina in calcio d'angolo vicino alla tua porta, e l'Inter lo ha fatto, si è procurata delle occasioni e ha riconquistato palle lassù, oppure può anche difendere al limite della propria area
nella stessa partita contro lo stesso avversario. Esatto. Questo è importante.
Può costruire con i difensori e con il portiere e in più il centrocampista centrale che forma un rombo con i tre difensori e vicini i due esterni laterali, oppure può andare con una giocata rapida, pulita o più o meno sporca, anche direttamente dalla punta che si associa all'altra punta. Cioè, è anche una questione di interpretazione. Se una squadra giocasse sempre nello stesso modo, facesse sempre le stesse cose, sarebbe vulnerabile, fragile.
Sì, sarebbe facilmente studiabile e quindi facilmente battibile.
Esatto.
A meno che non c'hai...
Detto questo, è chiaro che uno può riconoscere alcuni... alcuni trend, alcune caratteristiche che definiscono l'identità della squadra. Ad esempio, si può tranquillamente dire che il Parma forse è la squadra che in Italia gioca di più e meglio il proprio il contropiede.
Sì, diciamo che abbiamo scelto un'azione che è quella del gol di Cervinho contro il Napoli. Ve lo ricorderete sicuramente perché ha fatto il giro, perché Kulusevski e Cervinho si sono mangiati completamente la difesa del Napoli in contropiede. Come? C'è una respinta di Bruno Alves
su angolo del Napoli, tant'è che l'ultimo uomo del Napoli è Caillon.
Sulla respinta del Parma, il pallone finisce in una zona in cui è conteso, scivola il difensore del Napoli,
Zielinski, credo,
centrocampista, sì, Zielinski. Cervinho parte quindi da solo, può arrivare fino all'area di rigore, quindi ha fatto completamente tutto il campo bruciando, una situazione in cui aveva i giocatori accanto del Napoli che correvano in modo disorganizzato. Il Parma aveva soltanto lui e Kulusevski che andavano verso l'area di rigore, e il Napoli aveva tre giocatori che correvano indietro. Si è fermato Cervinho. A quel punto c'è un problema ancora in questo caso con un difensore del Napoli che non riesce ad intervenire. Cervinho si può girare e dare la palla a Kulusevski in area di rigore, che gliela ridà e Cervinho fa gol.
Sì,
sono letteralmente tre passaggi con cui il Parma arriva in area di rigore.
Esatto, ed è un'azione tipica del Parma, che ha appunto dei giocatori veloci, rapidi, abili a sfruttare lo spazio come Cervinho e Kulusevski. Cervinho viene recuperato da Luperto, ma Kulusevski continua la sua corsa, quindi è un po', appunto, il Napoli si ritrova con Caillon al centro dell'area a difendere il 2 contro 1 tra Kulusevski e Cervinho. Questo insomma fa capire quanto fosse disorganizzato il Napoli, no? E il Parma è stato bravo a sfruttare questa situazione.
Il Parma è una squadra che è solita sfruttare questi tipi di situazioni.
Esatto, non è che il Parma si è messo la palla in angolo da solo, così Caillon sarebbe, no, un po' strano se una squadra arrivasse a tanto. Il Parma è una squadra però che il contropiede lo gioca bene, che si procura. Io ho scritto un pezzo sulla polemica tra Conte e Capello, e quando ho scritto il pezzo ho controllato i dati su che percentuali di tiri si fossero conquistati l'Inter e altre squadre, appunto ad esempio il Parma, su situazioni di contropiede, che viene definito statisticamente come un'azione molto rapida che ha portato al tiro successiva a un recupero, e il Parma era intorno allo 0,9%, quindi comunque parliamo di un tiro su 10. Poi per il resto anche il Parma deve ripiegare, ragionare, mettere una pausa, tornare indietro, e quindi l'azione sfuma.
Sì, esatto. Diciamo che avere un giocatore come Cervinho ti porta idealmente a avere questi tipi di azioni, e quindi il Parma spinge da questo punto di vista. Volendo dare alcuni dati, vogliamo dare alcuni dati da questo punto di vista, dicendo che non è che descrive completamente il gioco del Parma, aiuta però a comprendere quello di cui stiamo parlando. Ad esempio, i recuperi palla offensivi, ovvero quando il Parma va a recuperare la palla davanti. E il Parma è sotto la media del campionato, perché i recuperi palla offensivi del Parma sono 10.4 per 90 minuti, cioè a partita, e la media del campionato è 13. Cioè il Parma è solito recuperare palla meno dal punto di vista...
meno palloni nella metà campo offensiva rispetto, facciamo un esempio invece, dell'Inter, che ne recupera quasi 15, o invece anche l'Atalanta che ne fa più di 17. un'altra piccola premessa: abbiamo letto degli articoli in cui i numeri, le statistiche vengono usate per dimostrare no, non è vero che anzi è vero che l'Inter gioca in contropiede perché non ha il dominio territoriale. Allora, nessun numero, nessuno, neanche quello secondo me dei tiri che uno si procura in contropiede, perché appunto può essere semplicemente una contingenza, una situazione fortuita, e dei giocatori abili a sfruttare quel tipo di situazioni, ma non è detto che tu identifichi la tua identità con la difesa bassa e lo sfruttamento delle azioni avversarie. Nessun numero può servire per dimostrare che la squadra gioca in un modo. L'unica cosa che si può fare con i numeri è si possono fare due cose in realtà: o tu osservi e poi vai a controllare i numeri perché hai notato, ad esempio dici il Torino è una squadra, mi sembra una squadra bella aggressiva questo Torino, ma fammi andare a vedere dopo quanti secondi recupera palla in campionato. Guarda, sì, in effetti avevo ragione. Oppure al contrario, puoi notare dei numeri e dici, oh, incredibile, la Lazio...
No, guarda, ti faccio un esempio facilissimo. Guarda, il Parma completa 57 passaggi nella tre quarti offensiva. La media del campionato è 83.
Quindi la metà.
E forse, evidentemente, il Parma gioca vicino alla propria area.
L'Atalanta, sempre con eccellenza sportiva, ne fa il triplo del Parma, 117.9 nel terzo di campo offensivo. Quindi il Parma materialmente porta tre palloni nella tre quarti offensiva, nella sua tre quarti offensiva, il Parma ne porta uno. Quindi questo ti fa capire anche, questo più che definirti anche l'identità, ti fa capire anche quanto è efficiente il sistema offensivo. Poi ovviamente nessuno dice che non bisogna guardare la classifica e quindi dire però Parma e Atalanta in realtà si dividono meno di 10 punti, il Parma era partito per non retrocedere, sta già a 12 punti dalla salvezza, ha fatto comunque bene o male 26 gol, non male, certo l'Atalanta ne ha fatti il doppio perché comunque parliamo di una squadra di vertice, insomma, in questo momento è quarta in classifica insieme alla Roma. E però ecco, nessuno dice che non bisogna guardare quei numeri, nessuno dice che non bisogna guardare altri numeri per farsi un'idea il più possibile complessa e più possibile sfumata.
Sì, le statistiche sono degli strumenti che tu hai a disposizione, ovviamente non significa che sono la verità, semplicemente io posso avere un cacciavite, posso avere il martello e posso decidere di utilizzarli in un certo modo.
Passiamo al secondo gol, sì, che invece è un gol dell'Inter realizzato contro il Genoa da Lukaku. Adesso vi dico anche che il gol è il gol dell'1-0. È un gol che dimostra in realtà una qualità dell'Inter che non è quella che crea il discrimine rispetto a un gioco di contropiede, no, perché è il recupero palla, in questo caso il recupero palla offensivo. L'Inter è una delle squadre che recupera meglio la palla in zone di campo offensive in Italia. In realtà quello, il motivo per cui il gioco dell'Inter non è di contropiede è perché l'Inter, anziché sfruttare gli spazi, se li crea col possesso basso. Ma questo, abbiamo scelto un'altra squadra per illustrare, sì, quella situazione. Quindi il gol contro il Genoa, se il gol del Parma dimostrava una difesa bassa, in quel caso su contropiede, quindi sì, in un certo senso anche naturalmente.
Sul calcio d'angolo è normale, però il Parma effettivamente utilizza una difesa bassa e poi
è un ottimo contropiede, sì, un'ottima capacità in contropiede. In questo caso noi parliamo di una squadra che recupera la palla in alto nella metà campo del Genoa. La situazione di partenza è un fallo laterale del Genoa in cui l'Inter si compatta tutta sul lato sinistro. Se guardate l'inizio dell'azione, sono veramente tutti in 20 metri, stretti in 20 metri al lato del, cioè vicini alla riga laterale sinistra. Spingono il Genoa a fare un passaggio errato verso il centro. La palla viene recuperata proprio da Lukaku, che in realtà si stava muovendo incontro per eventualmente prendere una palla che venisse da un recupero già dell'Inter. Invece è lui che la recupera, fa una piccola pausa, nel senso che rallenta, la scarica al lato e poi si butta dentro e colpisce la palla di testa. Un gol che unisce al recupero palla offensivo lo sfruttamento di quella fase che abbiamo definito di transizione, perché quando Lukaku si butta in area, la difesa del, del Genoa deve ancora riposizionarsi. Sono lontani i due centrali, sì. Romero viene su Lukaku, viene portato fuori posizione, poi Lukaku quando va in profondità Romero non riesce a seguirlo. C'è un inserimento, anzi due inserimenti delle due mezzali dell'Inter, Vesino e Gagliardini. Uno dei due si porta via Radovanovic, che avrebbe potuto eventualmente garantire l'assorbimento alle spalle di Romero, ma appunto è preso da, dal movimento di Vesino. Quindi qui vediamo una squadra che recupera palla e i cui movimenti immediatamente successivi sono organizzati per sfruttare lo spazio che ha lasciato la squadra avversaria in transizione.
Sono, diciamo, in sostanza fanno quello che fa, che ha fatto il Parma con il Napoli, però il recupero palla in questo caso è alto e soprattutto non c'è una situazione di contropiede. Quello che fa l'Inter non è un contropiede in questo caso.
No, il Genoa non è sbilanciato, è solo
è andato, diciamo, proprio a metà campo, è disorganizzato,
esatto, ma è disordinato,
non, esatto, disordinato ma non sbilanciato, che sono due cose diverse.
Esatto, la transizione sfrutta proprio questo e appunto in questo caso, se vogliamo andare a vedere i numeri dell'Inter nei recuperi offensivi, sono abbastanza alti perché sono 14.8, quindi quasi 15 come abbiamo detto prima, e sono secondi solo all'Atalanta e praticamente pari a quelli della Juventus. Molto vicina c'è anche la Fiorentina, che è una squadra complessa che ha anche cambiato allenatore, quindi insomma merita un approfondimento maggiore, oppure il Verona, che invece è una, per esempio, una delle squadre più intense del campionato. Se andiamo a vedere un altro dato, che è quello che si chiama PPDA, che è un insieme di numeri complessi che però, proprio detta in estrema sintesi, misura quanti secondi passano dopo che una squadra è entrata in possesso, prima che l'altra squadra esegua un'azione difensiva, quindi fondamentalmente misura quanto tempo tu lasci che squadra tenga la palla.
Prima che tu possa fare un intervento per recuperarla, o anche un fallo, esatto, o qualcosa che stoppa l'azione.
È veramente una statistica utile ed elementare, perché poi si esprime in secondi. Qui per esempio, per fare una differenza tra il Parma che abbiamo visto prima e l'Inter, possiamo dire che il Parma lascia la palla ai suoi avversari per 17.3 come numero di PPDA. Ripeto, non sono esattamente secondi, ma immaginatevi come dei secondi, e perché sarebbero dei secondi su altre cose, sì. Però diciamo il numero più alto il numero significa che meno efficace sei. Il Parma è a 17.3, l'Inter 12.7, un numero molto simile alla Juventus, che sappiamo con Sarri è diventata una squadra che aggredisce in alto le squadre avversarie. Ci sono altre squadre eccellenti sotto questa statistica in Italia, sono ovviamente l'Atalanta, ma anche il Torino e il Bologna, ad esempio, prima abbiamo detto, no? Ma il Torino mi sembra una squadra bella aggressiva, eccolo qua il numero.
Sì, diciamo il PPDA ti aiuta a capire se una squadra è aggressiva o meno, proprio detto semplicemente.
Sì, anche se poi appunto bisogna...
Ma aggressiva non si intende che faccia fallo in generale, ma che voglia prendere il pallone, con quanta velocità vogliono prendere il pallone.
Sì, ovviamente anche qui c'è una media, la media del campionato è 15.3, quindi il Parma è sotto, l'Inter è sopra. Bisogna sempre anche confrontarlo alla media del campionato, magari anche andare a guardare gli altri campionati e poi farsi delle domande, interrogarsi. Oh, noi per questi numeri ringraziamo Alfredo Giacobbe.
Sì,
con Alfredo parliamo in continuazione di queste cose, di cosa possa cambiare tra il campionato italiano e gli altri campionati, come per esempio il possesso difensivo, che fanno molte squadre, influenza alcuni numeri. Insomma, sono anche discorsi interessanti, complicati. Nessuno che ami l'utilizzo dei numeri nel calcio li usa per dire, no, vedi, 15 tiri in su 14.
La cosa peggiore è quelli che ti rinfacciano gli XG, no? XG ti dicono, hai visto, questa squadra ha fatto meno XG di quanto ha segnato, quindi a questo punto,
esatto, anche
expected goals sono veramente uno strumento che ti aiuta, come tutte quante le cose,
e che ti aiuta a capire poi la produzione offensiva, no? Quanto una squadra produce, se
nella partita oppure in più partite. Però non è predittivo, non può essere predittivo, no. Nessuno di questi numeri è predittivo. Se il Napoli o ad esempio il Parma, continuiamo con il Parma, se il Parma ha recuperato fino adesso palla poco davanti, non significa che nella prossima partita necessariamente necessariamente questa cosa si possa avverare. No, oltretutto, è descrittivo del resto che è successo.
Oltretutto, ecco, esatto, anche quando si parla di descrizione ci riferiamo al passato, ma anche sì, gli expected goals in realtà non descrivono neanche nessuno stile, ti dicono no, solo l'efficienza offensiva, poi tu puoi procurarti,
perché si fanno con i tiri e quindi la, che fai? Se tu non tiri in porta l'XG non viene contato, quindi esatto, tu puoi fare l'azione più bella del mondo utilizzando tutto quanto quello che vuoi, se nessuno tira non rientra.
In realtà adesso esistono anche degli XG che considerano le azioni in cui non si è riuscito a tirare, ma vabbè,
da, ci arriveremo più
o meno, è tutto un altro discorso. Comunque
sì, abbiamo detto, vai, siamo messi insieme, no, perché adesso tocca a me e parlo di una cosa molto interessante, ovvero abbiamo detto che la Juventus con Sarri ha iniziato a recuperare palla più avanti, ma va detto che con Sarri la Juventus si è impegnata molto di più a costruire dal basso, a costruire dal basso e poi attaccare dalla costruzione utilizzando tutta la propria squadra in quello che la fase offensiva della, diciamo, Juventus è un attacco posizionale.
Esatto, abbiamo scelto questa azione della Juventus perché quello che viene criticato all'Inter è che va bene, gioca con il pallone con i difensori o con il portiere, però poi va molto velocemente in avanti, e invece il gioco di posizione tradizionale vuole che si risalga il campo sfruttando la superiorità numerica progressiva, saltando una pressione per volta, cercando l'uomo libero, organizzandosi, stando compatti fino a trovare il passaggetto, mi viene da dire, finale in area di rigore. E certo che si può giocare così, è bellissimo quel gioco, è molto difficile, non è il gioco di Conte, come non è il gioco di Conte il contropiede, è il gioco di Sarri invece.
Sì, in questo caso abbiamo preso la partita proprio contro l'Inter, non l'abbiamo fatto apposta. Il gol è quello di Higuain, anche questo è abbastanza famoso, anche perché è uno dei gol più belli che abbiamo visto in questo campionato. La Juventus inizia dal basso con calma, la palla arriva al terzino destro, piano piano ritorna al centro, l'Inter è posizionato nella propria metà campo, sta difendendo in modo appunto posizionale,
c'è equilibrio,
non c'è nessuno scompenso, non ci può essere una transizione. La palla è della Juventus. Pjanic a centrocampo alza la testa e trova un proprio compagno dietro la seconda linea dell'Inter.
Esatto, rompe.
Rompe quindi la linea con il passaggio filtrante. Il filtrante arriva a Cristiano Ronaldo, che la appoggia di prima a Dybala, che la mette dentro di prima per Higuain, che quindi con due passaggi da quello di Pjanic fino a Higuain la Juventus è arrivata in porta. Questi passaggi erano tutti quanti in diagonale, tutti quanti rasoterra e tutti quanti dietro la linea di pressione, esatto, dell'Inter. L'Inter non ha toccato il pallone, non ha potuto fare nulla. Higuain è andato in porta.
I giocatori dell'Inter sono stati spostati, sì, dal modo in cui la Juventus spostava la palla, finché la Juventus ha trovato lo spazio per mandare in porta il proprio attaccante.
Qual è la differenza rispetto al passato? In questo caso la Juventus non ha sfruttato il disordine avversario, ma l'ha creato con i propri movimenti, andando a posizionare i propri giocatori dietro la linea di pressione, costringendoli a muoversi di conseguenza e trovare quindi l'imbucata, la famosa imbucata per Higuain.
Esatto, questa cosa qui è una distinzione che non è gratuita o poco interessante. Sfruttare gli spazi o crearli è tutta la differenza tra una squadra che è propositiva o reattiva. Quindi, cioè, ci sono anche altre differenze, però diciamo con la palla questo è fondamentale. Quindi il fatto che l'Inter, come tante squadre d'altra parte, attiri la pressione avversaria con un baricentro basso per poi giocare in un campo lungo con i propri attaccanti in verticale, comunque significa che c'è studio, c'è attenzione, c'è cura e propositività soprattutto. L'ultimo gol che abbiamo scelto invece per mostrare, quindi abbiamo parlato di contropiede, recupero alto e transizione, che non sono la stessa cosa, costruzione bassa e attacco posizionale, quindi dominio territoriale, eccetera, eccetera, che non è la stessa cosa di quello che sto per dire adesso, che invece è costruzione bassa, con la difesa, sì, anche con un baricentro bassa, nel senso con i difensori, però anche con un baricentro piuttosto in alto, perché il gol di cui stiamo parlando è quello della Lazio alla Juventus, gol di Milinkovic-Savic.
Ma non l'abbiamo fatto apposta a farle in sequenza le squadre, il gol no, ogni volta della squadra precedente, però è molto carino, molto
sì,
armonioso.
Esatto, così non sembra che ci sta antipatico nessuno. E appunto la Lazio sta gestendo il pallone con i difensori, ma è nella metà campo della Juventus, ci sono 10 giocatori della Juventus dietro la linea della palla, c'è ancora una volta equilibrio, si potrebbe andare a cercare l'uomo libero dietro la linea di pressione dei due attaccanti, che la controlla, aspetta che venga su di lui un altro giocatore,
sì, risalire,
oppure fa la sponda, si risale, vai sulla fascia, torni indietro, sì, sì. Puoi fare tutto. Invece in questo caso che succede? La Lazio è una squadra verticale che si affida alla qualità dei suoi giocatori, qualità che sono di Correa, di Immobile nel portare il pallone, di Luis Alberto nel portare il pallone e nel farlo viaggiare, sì, con la propria tecnica di passaggio fenomenale,
la visione di gioco
di Milinkovic-Savic, la capacità di vincere i duelli offensivi anche aerei, e anche lui insomma una tecnica che gli permette di fare anche dei filtranti che fanno appunto viaggiare i giocatori più rapidi, e quindi la Lazio ha un'anima verticale anche quando si trova a giocare contro una squadra che in quel momento sta difendendo nella propria metà campo, è tutta tranquilla e dice non corro nessun pericolo. L'equilibrio è rotto da un giocatore che si abbassa, in questo caso Luis Alberto viene molto in basso e innesta il suo pensiero verticale, la sua qualità, che veramente Luis Alberto ha una qualità che è verticale e orizzontale, veloce e lenta, corta e lunga, può fare veramente tutto, e anzi più lenta che veloce, ecco, forse solo questo, però in quel caso innesta la verticalità,
non è una cosa negativa,
anche perché se riesci a giocare a un tuo ritmo inferiore contro gente che prova a giocare a un ritmo superiore, significa che hai delle qualità. In questo caso Luis Alberto vede il movimento di Milinkovic-Savic, c'è un automatismo che viene dal fatto che giocano da tanto tempo insieme, non si capisce chi parte prima, se Milinkovic-Savic o Luis Alberto che carica il lancio. La palla viene giocata alle spalle della difesa della Juventus, che come vuole Sarri per il suo principio è un baricentro alto, e per tenere i giocatori vicini, per provare a recuperare palla quando la Lazio non si sa mai, fa un passaggio leggermente sbagliato, un controllo leggermente, loro sono lì vicini pronti ad aggredire, invece la Lazio gli gioca alle spalle, Milinkovic-Savic fa un controllo divino e chiude con un sinistro altrettanto divino con Szczęsny, che forse è colto di sorpresa, forse non poteva fare niente, non lo sapremo mai. In questo caso abbiamo associato ad una costruzione dalla difesa dei passaggi che hanno spinto indietro la Juventus, la verticalità data in questo caso da un giocatore, ma che fa parte
da suo Alberto, un lancio fantastico
che però fa parte dell'anima della squadra, insomma la Lazio si può definire piuttosto bene una squadra verticale,
sì, che raggiunge rapidamente l'area di rigore avversaria dopo per aver costruito con calma dalla difesa, e esatto, questo la rende una squadra verticale, ma non una squadra che fa contropiede, può, esatto, utilizzare il contropiede. Stiamo ripetendo più o meno sempre gli stessi concetti, ma secondo me è molto utile questa cosa di ripeterli, proprio perché così almeno li chiariamo ancora meglio. E va detto che si può essere verticali e anche non cercando per forza la costruzione dal basso con calma. Si può essere verticali anche ad esempio cercando invece la seconda palla, ovvero dalla difesa inizio, lancio immediatamente verso l'attacco e gioco poi sul rimpallo favorevole aggiustando la mia squadra vicino a dove perde il pallone, dove si trova la palla,
dove riconquista il pallone.
Lo fa ad esempio il Torino molto spesso, sì, questa cosa.
Questo diciamo sarebbe un quinto gol, se volete, sì, andare a vedere il gol del Torino al Bologna, in cui ci sono dentro tante cose, perché su rimessa lunga del portiere Belotti vince un duello aereo, lo vince come dire, non casualmente, ma indirizza la palla sul compagno in fascia e poi da lì si innestano una serie di movimenti molto rapidi che portano il Torino in area e alla fine anche una bellissima finalizzazione, perché si riesce a trovare Berenguer solo al centro dell'area.
Questa è una costola della costruzione bassa più verticalità, perché in questa cosa la costruzione è velocissima,
sì,
e
non
poi
è,
c'è una verticalità.
Questa è un lancio, una rimessa del portiere, quindi sì, diciamo è un po' il contrario di quella che in questi giorni si definisce costruzione bassa, però diciamo nessuno non costruisce con i portieri e con i difensori al limite lanci lungo, però ecco diciamo oggi quando in TV parlano di costruzione bassa insistita intendono invece quando c'è una fitta trama di passaggi, e invece vorrebbero più lanci di questo tipo, ma è molto difficile essere efficaci in questo modo. E, ad esempio poi si possono andare a vedere anche dei numeri che ti fanno capire un pochino dell'efficienza delle squadre. Abbiamo parlato tanto del Parma, e dei suoi passaggi completati in area di rigore, che appunto sono solo 6.3 passaggi in area di rigore. Questo abbiamo detto che è la metà, anzi non l'abbiamo detto, scusa, questo credo sia un numero nuovo, perché prima avevo parlato dei passaggi nel terzo,
sì, invece...
adesso arriviamo proprio in area di rigore. Questi sono 6.3, l'Atalanta ne fa il doppio, 12. La Lazio, squadra verticale, ne fa 12. La Juventus ne fa un pochino meno della Lazio, con uno stile diverso, più ragionato. Non è detto che uno sia meglio dell'altro. In questo caso la Lazio ne fa qualcuno in più. Il Napoli, stagione travagliatissima, complicatissima, qua ne avevamo parlato prima che esplodesse. Il Napoli comunque i numeri statistici sono buoni, completa 11.5 passaggi in area di rigore, il che significa che ci arriva lì davanti, o almeno ci arrivava, insomma. Poi bisogna vedere sempre come ci arrivi. Allora puoi guardare gli expected goals, dove eccelle, tanto per cambiare, l'Atalanta, ma non sono lontanissime la Juventus,
sì,
l'Inter,
come
la
ovvio
Lazio.
Che sia, se tu vai a controllare la classifica della Serie A e poi vai a vedere le varie statistiche, le classifiche della Serie A, poi le statistiche offensive rispecchieranno più o meno la classifica dal punto di vista di chi,
sì,
sta davanti.
Esatto,
poi
ci sono delle eccezioni.
Esatto. Ci sono delle,
il Parma ad esempio è una bella eccezione, sì, in tutti i sensi. È una squadra che sta riuscendo con delle risorse anche non sterminate ad ottenere dei bei risultati, ha avuto un giocatore che, insomma, poi non va forse neanche sottovalutato questo, che è stato comprato in fretta e furia dalla Juventus dopo pochi mesi di Serie A eccezionale, quindi forse anche il Parma qualcosa di particolare ce l'aveva a sua disposizione.
Sì, va detto però a questo proposito, vorrei quindi buttarmi contro il Parma, scherzo ovviamente, si dice sempre in questo caso, avete visto che bello il Parma che fa questa cosa, non come il Sassuolo che invece prova a fare un'altra cosa e non gli riesce. Però è anche vero che se tutte le squadre giocassero come il Parma, le partite sarebbero inguardabili.
No, ma a parte,
perché se ogni squadra gioca in un modo, tutti giochiamo allo stesso modo, è inguardabile la partita. Soprattutto se sei una squadra che appunto si vuole difendere
e basta. Ma questo è un giudizio di valore. Ti dico di più, io ho sottolineato Kulusevski proprio per sottolineare il fatto che non è facile giocare come gioca il Parma. Perché se tu porti la palla in area 6.3 volte a partita con un passaggio e... ti procuri la metà di expected goal dell'Atalanta, di una squadra, insomma, offensivamente efficace,
strutturata,
non è detto che riesce a ottenere i gol e i punti necessari per stare dove sta il Parma adesso. Parma e Cagliari, anche il Cagliari è una squadra che abbassa molto il proprio baricentro, che ha delle statistiche un po' particolari. Sono due eccezioni lì davanti, fondamentalmente, perché tutto il resto invece viene un po' conformato. Le squadre in difficoltà, la Spal, la Sampdoria, sono lì, insomma. Diciamo, è possibile che una squadra che ha dei numeri offensivi non troppo alti e anche dei principi basati principalmente sul come difendere e difendere anche basso, rischiare poco, eccetera eccetera, si trovi in alto. È molto molto raro che una squadra che allena dei principi offensivi efficaci, che ha dei bei numeri offensivi, a cui ovviamente quasi sempre si abbinano anche dei bei numeri difensivi, abbiamo visto come Juventus, Inter, Lazio, Atalanta, sì, hanno bei numeri in tutte le cose, potremmo aggiungere la Roma, Napoli. È molto raro che una squadra che ha dei bei numeri offensivi poi invece si ritrova in basso. Questa è purtroppo,
ma perché mi stai dicendo,
è una verità
forse...
di cui ci si deve vergognare in questi anni, però la realtà
forse
dei fatti
a calcio si vince segnando un gol. Quindi
chi è riuscito a dire che a calcio si vince non prendendolo, pensa. Va bene, Dani, io penso che abbiamo fatto la nostra puntata polemica, però speriamo di essere stati d'aiuto a qualcuno. Ci sarà il quiz di Marco D'Ottavi, lo trovate sul sito. Però vi risparmiamo le domande questa volta, anche perché sono sempre più concettuali.
Sempre più belle, però, va detto, eh?
Esatto.
Però sempre più difficili da fare in programma.
E quindi niente, non resta altro che salutarci.
E sperando che non ci sia più questa polemica per il futuro, così non dobbiamo rifare un'altra
puntata. Non te l'augurare. Comunque, consigliateci, ci trovate su fenomeno.eu, Spreaker, Spotify, dappertutto. Consigliateci ai vostri amici. E anche ai vostri nemici, magari. Se qualche vostro nemico ha detto una cosa che non vi è piaciuta e noi abbiamo per caso offerto un argomento difensivo che trovate valido, andate pure, date il nostro numero.
alla prossima, Dani.
Ciao.
Lesson.